Mi chiamo Francesco Stabile, mi vanto di fare il consulente informatico per studi legali professionali, non rientro in quella categoria, in quell'80% di avvocati, seppur ho fatto la pratica forense. Oggi volevo parlarvi di Bring Your Own Device, che è un'espressione che serve a definire tutte quelle prassi per cui in ambito lavorativo vengono utilizzati dispositivi personali. Non è magari il caso dell'avvocato che utilizza il suo iPhone, ma insomma sono anche un po' fatti suoi, un libero professionista, ma magari più il caso dell'azienda che ha magari il dipendente che vuole utilizzare il suo iPad, che ne vedo parecchi già nel pubblico, che vuole utilizzare il suo iPhone e via dicendo. Cercherò di non tediarvi per due motivi: primo, perché non voglio essere accademico, e secondo, perché ovviamente non posso minimamente mettermi a livello dei relatori che mi hanno preceduto, che mi seguiranno di sicuro. Prendiamo un esempio, raccontiamoci una storiella. C'è un avvocato che si chiama Avvocato Balduzzi, nome assolutamente di fantasia ovviamente, che è una praticante, che ha un'impiegata che lo aiuta con la contabilità, con la ricezione dei clienti e ha uno stagista che arriva dalle scuole. In questo studio si utilizzano un po' alcuni computer che questo avvocato aveva in studio e un po' sono entrati tutti questi. Queste operazioni, ipotizzate magari lo stagista, uno non gli compra apposta il computer, magari si porta il suo portatile. Sembra una cosa assolutamente normale, no? Le prassi, il Bring Your Own Device ha una serie di pro e una serie di contro. Il nostro avvocato Balduzzi, per esempio, nota che da quando la dottoressa non deve più usare il vecchio telefono che gli aveva dato per andare in cancelleria a fare tutti gli adempimenti, è molto più contenta di utilizzare il suo iPhone, è più veloce, può leggere le email direttamente. Lui stesso è più contento, nel senso che può mandarle le email con le cancellerie da fare mentre è in cancelleria, si risparmiano degli accessi, pensate. Faccio questo esempio per il semplice fatto che molti in platea sono avvocati, quindi magari è un po' più semplice, ma l'esempio è facilmente spostabile in un'ottica aziendale, magari un po' più difficile nell'ente pubblico, credo, però perché si sono. Ovviamente il nostro avvocato Balduzzi è molto contento perché il telefonino da 700 euro se l'è comprato la praticante, non gliel'ha mica dovuto comprare lui. La connessione dati se la paga la praticante, mica gliela deve pagare lui, anche se di questo ne potremmo discutere. Ovviamente questo studio ha fatto un salto di qualità in pochissimo tempo incredibile. Prima c'erano computer vecchi, adesso ognuno si è comprato il suo computer nuovo, il suo telefono nuovo, i tablet sono aggiornatissimi e permettono anche di lavorare in mobilità durante il viaggio verso lo studio, durante il trasferimento verso tribunali esterni e via dicendo. Ovviamente adesso si lavorano tutti molto di più. Immagino la classica mattinata in coda ad aspettare l'udienza, oppure la classica coda imposta di 3 ore, dove magari lo stesso titolare dello studio si mette lì con i suoi dispositivi, finisce di scrivere 2 email, scrive qualche lettera e via dicendo. Il precedente praticante e la precedente signorina che aveva il nostro simpatico avvocato Balduzzi erano stati formati. Cioè, li aveva mandati a farsi il corsetto di informatica perché la vecchia impiegata che magari aveva lo studio prima era una signora di 60 anni che non aveva mai visto un computer in vita sua e magari il praticante usciva da giurisprudenza, cosa che vi assicuro succede anche nel 2014, dicendo: eh no, ma io ho studiato giurisprudenza perché quei computer proprio, cioè, non so mica cosa farci. Non storcete il naso. Si è ravvicinato lo spazio privato e lo spazio lavorativo, cioè storcetelo, ma questa cosa ha anche un pro. Torniamo un attimo al nostro esempio: quante volte magari capita un'urgenza per cui hai il fascicolo in studio ed è tardi, sei appena arrivato a casa perché magari sei andato a prendere tuo figlio a scuola e dici: vabbè, non rientro in studio, sono le 6. Alle 6 e un quarto chiama il solito cliente con l'urgenza: ah, ho scordato questo atto sotto il tavolo per una settimana, cosa dobbiamo fare, avvocato? E ti scade il termine per la Costituzione il giorno dopo, hai tutto in studio. Diamine, adesso capita, non c'è problema. L'avvocato Balduzzi si collega al suo bellissimo cloud, tira giù tutti i documenti, scrive il suo atto, la mattina va in studio, prepara il fascicolo, anzi nemmeno si prepara il fascicolo da casa, la mattina va in tribunale direttamente e lo deposita. Ovviamente Ho scelto l'avvocato come esempio, ma proprio perché è una categoria tendenzialmente paranoica, soprattutto con le tecnologie paranoiche in modo insensato, tendenzialmente. Ma adesso la nostra simpatica praticante si lamenta spesso perché dice all'avvocato: insomma, non mi puoi scrivere alle 8 di sera delle cancellerie da fare il giorno dopo. Io alle 8 di sera sono a bere l'aperitivo col moroso, non rompermi le scatole. E come vi dicevo, gli avvocati sono paranoici, l'avvocato è un po' perplesso, un po' preoccupato, perché insomma questo signor Franchi, che è uno stagista che starà da lui per 4 mesi, comunque tratta dati di clienti, vede lettere, è collegato alla rete dello studio, ok, gli ha fatto bloccare tutto il bloccabile, però insomma è comunque in uno studio legale dove trafficano e girano dati che non sono propriamente, diciamo, dati all'acqua di rose. Un'altra cosa che terrorizza invece il nostro titolare di studio è: ma se quello smanettone del moroso della mia praticante le installa qualche schifezza sul telefono e questa schifezza per qualche motivo invia dati al di fuori, ma alcuni di quei dati sono miei perché lei ci scarica la mail dello studio legale su quel telefono lì. Insomma, c'è un contro mica male. Usciamo un secondo dal nostro esempio, le aziende che hanno profili di sicurezza molto alti, se voi provate a parlare con qualcuno che lavora per esempio per grosse software house che producono antivirus o sistemi di sicurezza e gli dite bring your own device, scappano terrorizzati. Dio, quella roba lì non si fa, non da noi, quella roba lì non si può assolutamente fare. Giustamente, nel senso che ovviamente lì ci sono dei profili di riservatezza anche del dato aziendale che sono molto 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 rilevanti. Mi sono bruciato questo punto con le applicazioni esterne, ma fa niente. Stesso discorso rispetto all'applicazione installata a sgamuffa sul telefono. Io ho un praticante in studio che mi lavora con una licenza di Office, che ovviamente gli ha dato il suo amico smanettone. Ho un praticante in studio che lavora con un sistema operativo che non è licenziato correttamente. Lo dovreste obbligare a installarsi Linux. Vedete che torna il nostro simpatico spazio privato, spazio lavoro. Un contro del Bring Your Own Device è proprio l'appiattimento tra lo spazio privato e lo spazio lavoro. Cioè, se andate a letto e amate leggervi il vostro flipboard con la testa sul cuscino e in quel momento vi arriva una mail di lavoro perché avete un cliente che è un pazzo e vi scrive l'email alle 8 di sera, ma immagino che sarà successo un po' a tutti, no, sì, ma quella cosa lì, cosa facciamo? Insomma, tu la mail la vedi, magari non ti stressi, magari non la leggi, magari la leggi il giorno dopo, ma l'hai vista. Puoi anche dire, ah sì, metto tutti i miei filtri, non ricevo l'email dopo, poi però comunque tu sai che è lì, sai che quella mail lì, puoi dimenticarti di metterlo il filtro, il giorno dopo puoi dimenticarti di rimetterlo, non riceverlo durante la giornata, cioè ci sono tutta una serie di problematiche relative alla commistione tra la vita privata e la vita lavorativa. Andiamo, qui vado veloce, ma per il semplice fatto che essendoci più avvocati che laici, tra virgolette, del diritto in platea non voglio assolutamente tediarvi. Ovviamente il Bring Your Own Device porta delle problematiche, comunque delle questioni relative alla riservatezza dei dati personali, motivo per cui siamo qui oggi. Non soltanto perché l'azienda, usciamo dal nostro esempio per un attimo, un'azienda che permette ai propri dipendenti di utilizzare i loro dispositivi, scusatemi, ha questa particolarità per cui sostanzialmente si trova su una rete aziendale a veder trafficare anche del traffico privato, perché non è che se io uso il mio smartphone al lavoro e la morosa smette di scrivermi 50 WhatsAppate al secondo su cosa facciamo stasera, hai comprato il pane, hai preso il latte, ma allora cosa facciamo questo weekend? Questa roba transita comunque sulla rete aziendale. Ipotizziamo che io abbia due attività, io ho un lavoro part-time, al pomeriggio faccio certe cose, transitano dati personali magari dei miei clienti sulla rete aziendale del mio altro lavoro, alla mattina sono dati personali di cui però io sono titolare del trattamento. Cioè, il dipendente resta soltanto magari un incaricato, devo garantire delle sicurezze in più ai miei clienti nel momento in cui consento ai miei dipendenti di utilizzare i propri dispositivi personali. Cioè, se volete stiamo qua a parlarne delle giornate intere, ma vi sarete già posti i problemi, li avete già anche risolti prima di me. Altro profilo civilistico molto veloce, che anche questo ha a che fare con la riservatezza, è il controllo del lavoratore. Cioè io, anche se il lavoratore ha il GPS spento, so che posso sapere dov'è il lavoratore, magari perché twitta, magari perché in quel momento scrive su Facebook e appare scritto dov'è. ovviamente converso del punto iniziale, grazie. Come c'è un problema di riservatezza dei dati personali, c'è anche un problema di segreto aziendale. I dipendenti hanno in mano il segreto aziendale e lo fanno transitare sulle proprie macchine. Pensate magari al computer personale con Dropbox installato. Che misure minime devo adottare? Devo cambiare le mie misure minime, ovviamente, se permetto ai dipendenti di utilizzare i propri dispositivi. Il nostro pro e contro di prima, cambia l'orario di lavoro, diventa una reperibilità utilizzare il proprio dispositivo personale. Questo punto lo salterei e lo vediamo dopo, perché la cancellazione dei dati da remoto è una parte della soluzione di questo problema. Qui andiamo un po' più veloce perché ci sono meno penalisti. Ah, stavo accelerando a manetta perché mi ha detto meno 5, in realtà era meno 10. Allora, i profili penalistici sono essenzialmente questi tre. Il trattamento illecito di dati aziendali, che i penalisti in sala possono confermarmi non essere furto, ci sono delle cassazioni, ma è il reato relativo all'articolo 622. Il trattamento illecito di dati personali, è il motivo per cui siamo qui. Non sto a tediarvi su quali siano le problematiche, però torniamo al nostro esempio. Lo stagista del nostro avvocato Balduzzi ha il suo computer personale su cui alla sera gioca a World of Warcraft fino alle 4 di mattina, che è lo stesso computer con cui alla mattina scrive una diffida a un marito moroso che magari ha picchiato la moglie e che si sa essere dedito alla droga. Ora, sto esagerando un po', ma insomma, poi le cose che possono girare sono essenzialmente queste. Come si può risolvere questo genere di problema? È essenzialmente un problema culturale, come i relatori di ieri e anche quelli di oggi hanno già detto, cioè la soluzione ai problemi relativi alla riservatezza e alle nuove tecnologie non può essere una soluzione normativa, deve essere una soluzione prima di testa che di norma. Però nulla vieta di fare quello che io ho chiamato accordo di Bayh, potrebbe anche essere una policy. L'ho chiamato accordo perché fondamentalmente presuppone, non è una cosa unilaterale, presuppone che ci sia un accordo tra il dipendente e il datore. Poi qui mi obietterete che il datore è sempre in una posizione di potere contrattuale, perché insomma, ah, non vuoi lavorare per me portando il tuo computer? Beh, prendo un altro che sia disponibile a farlo. Però insomma, questo è un problema che si ha anche sul lavoro, cioè non vuoi lavorare per me a 20 euro al giorno, ne prendo uno che è disposto a farlo. Cioè, i problemi sono sempre poi quelli. L'accordo di Bring Your Own Device deve presupporre quali siano le condizioni d'uso dell'apparecchio, quali sia l'apparecchio, ovviamente non l'ho neanche messo, ma è scontato, insomma, quali siano gli apparecchi deve essere ben evidente. Che cosa debba farci il dipendente per il lavoro, si intende ovviamente, nessuno ti vieta quando sei a casa appunto di guardarti i flipboard dal tuo cuscino. E quali sono gli obblighi dell'azienda? Li ho chiamati obblighi, ma in realtà sono concessioni, cioè il dipendente concede all'azienda di poter utilizzare il suo device e l'azienda a suo modo gli concede di fare alcune mansioni, di svolgere alcune mansioni con quel device, ma bisogna stabilire bene quali siano, cioè devi solo leggerci le email, sei obbligato anche a rispondere subito a queste email, o magari non ci ricevi le email, però guarda bene che devi accedere al gestionale e inserire la minuta dell'attività che fai, sparo. Deve essere prevista una suddivisione ben precisa tra i dati personali e i dati aziendali. Esempio classico, tecnico, una suddivisione proprio, immaginatevi come se i dati aziendali a cui accede il dipendente siano sempre, per esempio, protetti da password. Anche solo ogni volta che io apro l'email aziendale devo installare un software che mi richieda la password. Quali siano gli obblighi del datore, inteso come, non più come sull'uso dell'apparecchio, ma per esempio io voglio che i miei dipendenti usino i loro cellulari personali, però voglio sempre che abbiano la connessione. Magari nulla mi vieta, io risparmio i costi di telefonia, magari gli metto, non so, concordiamo una parte della busta paga, una voce che sia rimborso utilizzo proprio dispositivo. Cioè, non è mica soltanto il dipendente che deve calare le braghe per poter usare il dispositivo, è un vantaggio anche per l'azienda, moltissime volte. Ovviamente l'accordo sui costi deve provenire anche dal dipendente, perché insomma l'azienda non può mica pretendere che tutti i dipendenti si comprino il telefono di gamma alta, magari a me non me ne frega niente, voglio un cellulare da 90, un terminale Android da 90 euro, che non ha certamente le prestazioni di un terminale recentissimo aggiornato che magari ne costa, sappiamo tutti, 6, 7, 800 euro. Di questo problema non mi sono accorto io perché sono bravo, in realtà si sono accorti tutti i grandi colossi della mobilità. Se voi cercate sul sito internet di Apple, l'hanno previsto specialmente per iPad in realtà Apple, però insomma non stiamo qui a fare pubblicità, andate a cercarveli, poi se volete vi condivido anche i link. L'esempio più interessante in realtà è quello della RIM, che ormai non so nemmeno quanto senso abbia parlarne, però insomma, la RIM ha predisposto un sistema operativo per cui voi con una semplice swipata, per usare un termine di questi orrendi che si usano dall'inglese, con una semplice strisciata del dito passate da un ambiente lavorativo ad un ambiente privato. Ma il cellulare è lo stesso, semplicemente sull'ambiente lavorativo tramite il server BlackBerry l'azienda ha il totale controllo, ossia il dipendente domani va via, l'azienda da remoto gli cancella completamente tutta quella parte del dispositivo, senza toccare la parte di dispositivo personale. Motivo per cui prima ho saltato il punto sulla suddivisione appunto dei dati personali, dei dati lavorativi. Scusa? Sì, in realtà il sistema il sistema di MDM, che adesso vi spiego cos'è, di Apple, prevede proprio questo. Solo sull'iPad, però. Solo su iPad. In realtà poi la soluzione delle aziende informatiche salta l'accordo di Bring Your Own Device con le cosiddette piattaforme di Mobile Device Management. Le piattaforme di Mobile Device Management sono delle infrastrutture software, e anche hardware in parte, insomma, ma spesse volte in realtà è soltanto un software o una serie di software, che si integrano con l'infrastruttura aziendale e vanno a gestire l'utilizzo e i permessi di accesso dei vari dispositivi, siano essi cellulari, computer, tablet, qualunque cosa. Un paio di esempi, sempre senza voler fare pubblicità a nessuno. AirWatch è molto affascinante, ma lo stesso BlackBerry Enterprise Service lo fa. Anche IBM ha previsto una soluzione integrata. Pensate alla comodità di un'azienda che non compra computer per magari il progetto che sa che durerà poco, ma si preoccupa di poter cancellare i suoi dati aziendali riservati dal computer dell'ex dipendente. La piattaforma di MDM non cambia la mia idea per cui sia necessario e indispensabile un accordo di Bring Your Own Device, semplicemente sposta alcune dinamiche, ossia non è più un accordo sulla minuta di che cosa devo fare, cosa posso fare, cosa non posso fare, ma implica necessariamente che il dipendente acconsenta all'azienda, a un tecnico dell'azienda, di accedere al suo device, installare un determinato software che faccia determinate cose e che comunque interagisca su un oggetto che di fatto è suo e contiene dati estremamente, secondo me, i dati più riservati che uno ha, escludendo le cartelle cliniche, stanno sui nostri cellulari. Io sono convintissimo di questa cosa. Sono stato nei tempi, credo, non ho visto altri cartelli minacciosi.